Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti.
E io sono Alessio Altieri.
Benvenuti, ebbene sì, nella seconda stagione di Magnolia. Sì. È una divisione totalmente arbitraria che abbiamo deciso di fare perché ci andava fondamentalmente, perché ci siamo presi una pausa e perché dopo tutto quello che abbiamo fatto in quella che ormai possiamo definire prima stagione, quindi ante agosto, volevamo insomma dividere, volevamo ricominciare da settembre come la scuola,
esatto.
E provare a cambiare alcune cose, approfondire altre, insomma questa seconda stagione sarà piena di sorprese e di soddisfazioni.
Sì, anche perché questa seconda stagione inizia, noi abbiamo iniziato a marzo con la prima stagione, questa qua inizia in un periodo più, come dire, florido per il cinema, cioè andiamo incontro alla stagione fredda ma calda cinematograficamente parlando.
Esatto.
E quindi aveva un senso anche fare questa interruzione. E poi, come detto te, abbiamo in mente anche diversi nuove format, cosette, insomma, che
vi faremo scoprire in itinere. Che tra l'altro, pensandoci adesso, no, con quello di poi iniziare a marzo era stata una decisione assurda.
Ma only the braves.
Only the braves. Vabbè, comunque, vogliamo iniziare questa stagione. Di solito le cose si iniziano con un atteggiamento positivo.
Sì.
Noi invece iniziamo questa seconda stagione, questo primo episodio, inizia con un atteggiamento un po' negativo. Perché una delle nostre prime puntate in assoluto era dedicata a 5 serie, a nostro parere, sottovalutate, no? 5 serie che il grande pubblico non conosceva o non conosceva abbastanza. Questa prima puntata, invece, della seconda stagione è dedicata a 5 serie che, secondo Magnolia, sono estremamente sopravvalutate.
Sì, esattamente, esattamente. Anche perché noi in generale abbiamo sempre parlato di cose che ci piacevano nella prima stagione e quindi ha anche un senso, ma al di là dell'atteggiamento positivo e negativo, certo, leggere sopravvalutate sembra una cosa a dargli addosso, no, ha anche un senso cercare di analizzare perché delle cose, dei prodotti che sono così famosi, così apprezzati da tutti, in realtà secondo noi non abbiano quel valore che tutti gli riconoscono, ecco.
Esatto, e ovviamente dobbiamo un attimino mettere le mani avanti, cioè il fatto che queste serie siano a nostro parere sopravvalutate è appunto un parere, per cui se queste serie hanno un pubblico enorme come poi hanno, un motivo c'è, cioè sono tutte serie che hanno una qualità intrinseca e che sicuramente hanno un valore. Detto questo, secondo Magnolia dovrebbero essere molto meno apprezzate poi di quello che sono.
Noi molto spesso in queste serie che vi andremo adesso ad elencare non discutiamo tanto il successo in sé quanto il tipo di successo, cioè il fatto che molto spesso siano acclamate. Però per esempio, io lo dico subito, nella prima serie di cui parleremo, cioè, secondo me non merita nemmeno tanto il successo, sto parlando di...
Stiamo parlando di The Big Bang Theory. Vogliamo iniziare con una delle serie, secondo me, vabbè, ormai più famose.
Beh,
che
sì,
ci sono,
certo.
Cioè, tutti sanno che cos'è The Big Bang Theory, quindi non ha nemmeno senso raccontarvi di che cosa parla. Però per farvi capire l'odio che ha Alessio nei confronti di Big Bang Theory, la frase che lui usa per definirla è un'ironia che non fa ridere, quindi direi
sì,
che...
Sì, cioè nel senso è una serie che è diventata famosa soprattutto per la sua ironia che tutti quanti insomma gli attribuiscono questo alone anche un po' intellettuale. Cioè, è chiaramente una sitcom, quindi comunque il suo intento non è quello di essere, come dire, intellettuale, drammatica.
Certo.
Deve innanzitutto intrattenere un certo tipo di pubblico il più ampio possibile. Però... Secondo me, secondo me, credo sia una cosa abbastanza oggettiva, cioè gran parte del successo sta nel fatto che un personaggio, quello di Sheldon, viene in generale visto come una sorta di genio. Oddio, che genio, quanto è sagace Sheldon. Ecco, io l'effetto che ho quando vedo The Big Bang Theory è lo stesso del video di Cartoni Morti, che vi andate a vedere proprio su Big Bang Theory, cioè una serie di scenette che si susseguono con delle risate sottofinte senza provocare realmente un interesse o una risata. E quindi mi chiedo, come ha fatto a diventare così planetarmente famosa e apprezzata?
Ma in realtà, allora, io mi trovo molto d'accordo, nel senso che nemmeno io mi diverto molto guardando The Big Bang Theory e nemmeno io capisco come sia diventata così famosa. Detto questo, probabilmente un motivo c'è, noi non lo capiamo, ma esiste. ripeto, co come dicevi anche tu, è una sitcom, per cui è una serie leggera, però in questo momento è il caso di fare un po' un'apologia delle sitcom, cioè anche Friends è una sitcom, però Friends stiamo parlando di un livello totalmente diverso, dove i personaggi erano in qualche modo approfonditi, dove c'erano delle backstory interessanti, dove la dinamica tra i personaggi era interessante. In The Big Bang Theory non esiste una dinamica interessante, secondo me, tra i personaggi, è sempre la stessa ripetizione, per cui c'è l'oca figa, c'è il genio che ha una tipologia di sociopatia che non è ben identificata. Ci sono tutta una serie di cose che secondo me non vengono mai approfondite abbastanza. Poi c'è un problema fondamentale che forse andrebbe approfondito un po' di più, però è la mancanza di personaggi femminili interessanti che non ci sono, nonostante ci siano fisicamente, ma sono assolutamente inutili. Sono macchiette, no?
Sì, io sono molto d'accordo col fatto che tutti i personaggi siano un po' delle macchiette, ma volendo questa qua è una cosa che sta anche nei giochi, cioè in una sitcom in cui le puntate durano poco, i personaggi devono essere
Certo,
ipercaratterizzati.
come no.
Il fatto è che quello che ravvisiamo noi è che è un po' fine a se stessa, rimane un po' lì, cioè l'indianino ha i problemi dell'indiano negli Stati Uniti, i problemi di integrazione, quindi si gioca esclusivamente su quello, ma senza andare sempre troppo oltre. Il genio ha appunto problemi di interagire con gli altri, quindi rimane sempre un po' a un livello, cioè mi sembra che una volta dettate le premesse non ci sia stata una reale, come dire, anche evoluzione sia sempre rimasta così e abbia riproposto continuamente le sue carte vincenti. Ripeto, poi il successo effettivamente sta ripagando. Gli attori abbiamo visto, non so quanto sono pagati, ma
Gli attori guadagnano, al momento guadagnano 1 milione di dollari a
ecco.
episodio, credo, circa, ecco, quindi sono tra i più pagati in assoluto della televisione. E tra l'altro erano stati al centro di una polemica perché gli uomini venivano pagati più delle donne, no? Per cui erano stati al centro un po' del movimento MeToo, per i compensi, però in ogni caso sono i più pagati della televisione, credo. E sfruttano, in realtà noi avevamo già parlato di The Big Bang Theory perché sfruttava l'immagine dei nerd, no? L'immagine un po' patinata dei nerd, ne avevamo parlato tra l'altro paradossalmente nelle serie sottovalutate perché io sono una grandissima appassionata di IT Crowd e che considero una serie sottovalutata e che a mio parere era un po' il predecessore di The Big Bang Theory perché parlava di nerd. Però secondo me parlava di nerd in una maniera un po' più interessante, perché erano nerd veri, quelli di IT Crowd, cioè nerd che non sono in grado di interagire col mondo esterno. E che al contrario di Big Bang Theory non hanno un'immagine patinata, cioè non hanno le magliette con i supereroi, non sono belli, non sono interessanti come quelle di The Big Bang Theory. E come The Big Bang Theory, no? Sfrutta l'immagine patinata di nerd. La seconda serie, secondo noi sopravvalutata, sfrutta un'altra cosa,
Sì,
che
la grande citazione collettiva per gli anni 80, per l'immaginario degli anni 80, che va detto, ecco, prima abbiamo parlato dei meriti, questa serie ha contribuito, come dire, a sublimare, parliamo ovviamente.
di Stranger Things, ovviamente. Però sì, sicuramente forse la febbre anni 80 non sarebbe così forte se non ci fosse Stranger Things, quindi forse le due cose vanno di pari passo. Fatto sta che ormai Stranger Things, che è partita come una serie molto bella e molto
Sì,
interessante, la prima stagione di Stranger Things è piaciuta a tutti,
compresi noi.
compresi noi, sì, assolutamente sì, era una serie bellissima, una storia bellissima, protagonisti bellissimi, tutto bellissimo. Il problema però è che, come avevamo già spiegato in alcune puntate fa, quella che era nata come una serie antologica, per cui la prima stagione doveva rimanere fine a se stessa, il successo ha poi provocato l'arrivo di altre 2 stagioni, adesso siamo arrivati alla terza che ha debuttato lo scorso luglio. Le ultime 2 stagioni lasciano un po' il tempo che
Sì, poi
trovano.
qua c'è una divisione interna, cioè tu pensi che questa terza sia meglio della seconda, che in realtà è
Sì,
un po'
io
un
penso,
sentire,
sì.
cioè molti sono d'accordo con te, quindi forse devo farmi qualche domanda. Io in realtà penso che questa terza sia una pessima stagione, è
Ma
molto
sai
peggio della
cos'è?
seconda.
Ma sai cos'è? Che in realtà secondo me la seconda era stata talmente brutta che la terza non poteva fare di peggio. Detto questo, la terza comunque non mi ha fatto impazzire, io non l'ho trovata così male perché mi sono divertita, però ci sono delle cose che non vanno e secondo me questa terza un po' rappresenta quello che non va in Stranger Things.
Che cos'è? Cioè,
Cioè,
perché secondo me è sopravvalutata? Si staranno chiedendo gli amici da casa.
Esatto. Beh, diciamo che la prima cosa che viene in mente è che la trama di Stranger Things è assolutamente ripetitiva.
Assolutamente.
Cioè, succedono sempre le stesse cose in maniera ciclica. Per cui arriva il nemico, loro lo affrontano e sembra che non ce la fanno e poi ce la fanno. È sempre la stessa cosa. E soprattutto un altro grosso, enorme problema che la terza rappresenta molto bene è la gestione poco furba dei suoi giovani
Cioè, sì.
protagonisti.
Che secondo me questo
Perché
si
c'è un
collega alla cosa che hai detto
problema.
tu, cioè al fatto che inizialmente doveva essere una sola stagione e che poi invece col super successo è diventato un brand praticamente destinato a continuare a lungo.
E succede una cosa fisiologica, cioè i ragazzini sono partiti da, penso che avessero, hanno tutti più o meno la stessa
Sì.
età, diciamo dagli 11 ai 13 anni avevano tutti nella prima stagione. Adesso sono grandi, arriva la pubertà, i ragazzini cambiano e la timeline della serie non è più, diciamo, coerente con la timeline del mondo reale. Per cui, ad esempio, la seconda stagione si erano sbrigati a girarla perché i ragazzini iniziavano a diventare adolescenti e poteva essere un problema. La terza, invece, diciamo che
Hanno dovuto fare i
riconoscono la
conti,
pubertà.
esatto.
E perché non è più negabile la pubertà, soprattutto per alcuni di loro. E quindi hanno provato a inserire all'interno della narrazione della serie, che è una serie fantascientifica, divertente, hanno provato a inserire un po' di problematiche teen che secondo me sono fa assolutamente
Allora,
fallimentari.
questa qua, questa problematica dei ragazzini che crescono, in realtà è una di quelle cose che si dice più spesso, cioè perché la loro crescita è proprio super evidente, ma
È
pensandoci,
perché è davanti ai
perché è
nostri
davanti ai
occhi,
nostri
è
occhi, e
innegabile,
pensandoci
certo.
bene però, al di là della battuta che al ragazzino gli cominciano a spuntare i baffi rispetto al di là di questa cosa qua, queste note di colore che pure però sono indice di qualcosa. Cioè, la cosa realmente rilevante da un punto di vista, come dire, produttivo, è che questa cosa ha seriamente cambiato i loro piani, cioè nel senso loro in fase di scrittura della serie hanno dovuto probabilmente cambiare qualcosa e per esempio hanno dovuto inserire questa sottotrama teen che veramente è una cosa che non ci entusiasma per niente, cioè Stranger Things è una serie che vediamo per altre motivazioni, se devia su quei binari là probabilmente la scelta ricade su altre cose, cioè se voglio vedere una serie teen mi vedo una serie che è proprio teen da, non so, Sex Education in poi, per quanto comunque secondo me in generale i teen hanno un po' rotto.
Sì, per quanto tu hai fatto un esempio che secondo me è sbagliato, nel senso che Sex Education è bellissima, a me piace
No, apposta
molto.
dico che uno va a vedere quello.
Cioè, quello è un buon esempio di
Eh
serie
no, esatto, mi dicevo, se
teen.
uno vuole vedere una serie teen, si va a vedere
Certo,
quella che è
sì.
bella e fatto bene, poi, appunto, per inciso, in generale hanno un po' rotto, ma hanno un po' stancato, hanno un po' stancato. Però ecco, questo è un problema, anche perché come hanno intenzione poi di continuare questa cosa, cioè questo filone interpersonale tra i personaggi prenderà, come dire, piede maggiormente andando avanti? O si continuerà a privilegiare il lato fantascientifico, non lo sappiamo, ma sembra insomma che stia andando più verso quella parte lì.
Sì, l'andazzo è sicuramente quello dei piccoli problemi di cuore, eccetera, eccetera. Che poi parlandone tra di noi, avevo convenuto sul fatto che della problematica teen, poi, in realtà la componente più interessante è quella che riguarda gli adulti, cioè della nascente storia d'amore tra Mike e 11, la cosa interessante è lo sclero totale di
Sì.
Hopper, che da padre non riesce a gestire l'arrivo della pubertà. E secondo me, veramente, è un po' paradossale questa cosa, però.
Sì, effettivamente sì, cioè la cosa più interessante di una dinamica teen in realtà diventa il rapporto del genitore e non la dinamica in sé, e quindi questo la dice un po'.
Sì,
Sarà che Hopper è un personaggio molto forte,
è un
o
personaggio
era un
fortissimo,
personaggio
sì.
molto forte.
Spoiler. No, ma io sono convinta
È
che è.
un
Io
personaggio
sono convinta
molto
che è.
forte. E per concludere, una cosa su cui dissentiamo anche qui è lo sfruttamento di Eleven, di Millie Bobby Brown,
Sì.
che secondo me viene sfruttata a ragione, nel senso che è una grande attrice, quantomeno per adesso lo è, poi chissà che carriera farà, però per adesso sì, regge bene tutte le responsabilità che gli vengono date, secondo te invece no.
Secondo me no, io sono molto convinta che a essere sopravvalutata è anche Millie Bobby Brown, che è l'attrice che interpreta 11 Eleven. E sono convinta che insomma, le venga dato, cioè, che la serie si affidi un po' troppo al suo fascino, che secondo me non ha, e io non riesco a percepire, soprattutto crescendo, sta perdendo un po' il fascino che la serie
Su
vorrebbe
questo
che
sono molto
avesse.
d'accordo, cioè il fatto che nella prima stagione avesse un fascino potentissimo e che man mano lo stia perdendo perché vivendo a contatto con i bambini sta diventando una bambina normale, pure lei quindi in qualche modo si sta normalizzando e sta un po' perdendo quell'elemento di straordinarietà. Vediamo.
Cioè, io non riesco a togliermi dalla testa. Nella terza stagione, quella scena terribile tra Eleven e Max al centro commerciale che provano vestiti con in sottofondo Material Girls, con Millie Bobby Brown che fa i sorrisetti e le strizzatine d'occhio alla telecamera. Io non riesco a togliermi dalla testa il cringe enorme di quella scena perché secondo me era una cosa terribile e rappresenta perfettamente poi, diciamo, il potere che vogliono dare a Eleven, che secondo me non ha.
Che poi tra l'altro io farei anche un discorso un po' più ampio, cioè la, come dire, sessualizzazione che c'è stata di questa ragazzina è una cosa un po' da studiare, cioè,
Mamma
ma anche al
mia.
di fuori di Stranger Things, intendo proprio nella vita, nei suoi canali social, cioè questa qui è ancora una ragazzina molto piccola,
Certo. Sì.
e che però sta diventando una quasi icona sexy già, che è una cosa che sta un po' ai
Assolutamente. Questa,
limiti.
ma questa è una cosa che è successa fin da subito e che secondo me è una cosa disgustosa e che è sempre successa poi in realtà. Cioè, vorrei ricordarti che ai tempi c'erano i countdown su internet di quanto mancasse, che ne so, a gente come Hilary Duff o Natalie Portman per diventare
Sì,
maggiorenni,
sì,
no? Che è
sì,
una
sì, sì.
cosa
Sì,
secondo me
sì.
agghiacciante.
E
E insomma,
questo
vabbè,
rientra
questa
esattamente.
è tutta una parentesi
Sì, che
enorme che
però è
insomma.
così. Cioè, c'entra anche un po' col discorso che stai facendo tu sulla.
Sì.
E per chiudere proprio, due cose, le ultime due cose su Stranger Things che non mi vanno giù. Una è la figura di Billy, è introdotta nella seconda stagione, il fratello di Max. Secondo me è un personaggio veramente tratteggiato male. No, più che male, veramente,
Malissimo.
sì, un po' così con l'accetta, come si suol dire, perché vogliono
Tra
umanizzarlo.
l'altro peccato, peccato perché secondo me lui è bravo, tra
Ti dico,
l'altro.
secondo me è scritto talmente male quel personaggio che non saprei nemmeno dire. No, veramente, perché viene. Cioè, è il cattivo che però c'è questo tentativo di umanizzarlo con il suo trascorso
Sì. Sì,
burrascoso. Però è veramente una cosa veramente troppo facile messa così e non è convincente. Ha fatto convincente. E poi, altra cosa con cui abbiamo iniziato per chiudere il cerchio, questa fissa con gli anni 80. Cioè, io non credo che negli anni 80 stessero così in fissa con gli anni 80. Ora ho capito che è un film, però non è che tutti negli anni 80 andavano in giro così vestiti anni 80, soprattutto in un paesino
quanto
sperduto.
mi piace questa cosa che stai dicendo, è una
Esatto.
frase
N non è mia,
bellissima.
non è mia, devo dire, l'ho citata, ma l'ho. E quindi ecco, questa è una cosa anche fondamentale. È vero che, come dire, la serie. Deve un po' ricreare un'atmosfera e ci sta che ragioni per iperbole, però insomma, fino a un certo
Però
punto è un po' meno, un po' meno.
un po' meno, un po' meno. E facciamo, vabbè, un po' un salto, no? Dalla fantascienza di Stranger Things al fantasy, perché forse ve l'aspettavate, forse no, però la terza serie di cui vogliamo parlare, parlando di serie sopravvalutate, purtroppo è Il Trono di Spade.
Eh sì, che si è contesa con Stranger Things un po' lo scettro della serie con più hype in questo 2019. Probabilmente vince Game of Thrones perché era l'ultima stagione,
Forse
però
sì, forse sì,
quando è uscita Stranger c'è stato un bel
esatto.
casotto, anche lì.
Sì, non abbiamo ancora deciso quale delle due ha provocato più hype ed è una decisione che non siamo pronti a prendere. In generale, entrambe sono mostri di
Sì.
hype, tant'è che del Trono di Spade ne avevamo parlato nella nostra puntata dedicata
Sì. No,
all'hype, che vi consigliamo di andare a sentire perché non fa mai male. Vi spiegavamo che cos'è, infatti qua non vi spieghiamo che cos'è l'hype, ve lo spieghiamo in quell'altra puntata. E anche qui partiamo da un presupposto. Il Trono di Spade è sicuramente un cardine della televisione moderna. Ha cambiato il modo di fare televisione, sia dal punto di vista economico, quindi del budget. Non erano mai stati dedicati così tanti soldi a un prodotto televisivo, sia dal punto di vista del modo di fare televisione, per cui nessuno forse pensava che una serie fantasy, perché il fantasy è sempre stato un po' così, potesse avere un successo tale come quello del Trono di Spade, un appeal
Sì,
tale come ha avuto il Trono di Spade.
ma veniamo a noi.
Ma veniamo a noi, perché nonostante l'enorme importanza che Game of Thrones ha avuto per la televisione, secondo noi, insomma, è un po' troppa l'attenzione che gli è stata riservata.
Ma io direi più che troppa l'attenzione che è stata riservata, che pure magari sì, però la cosa che realmente non ci trova d'accordo è un certo tipo di aura che ha, cioè tu mi
Ah,
insegni
certo, sì.
quasi di autorealità, cioè molti dicono che è un prodotto gigantesco da un punto di vista pop e questo è, come dire,
Lo è
inconfutabile,
innegabile.
inconfutabile, e a questo abbina una capacità di narrazione che nessun altro ha e questo probabilmente è stato vero solo in parte, perché da un certo punto in poi questa enorme narrazione di draghi e di scene di enormi battaglie ha preso un po' il sopravvento su quello che in realtà doveva essere la
Esatto.
serie in sé.
Sì, esatto, diciamo che questo è stato il grandissimo problema del Trono di Spade, cioè la componente, diciamo, di spettacolarità, no? Quindi per farla breve, i draghi,
Sì.
l'azione ha sotterrato la componente narrativa, che secondo me nelle prime stagioni era fortissima. Cioè, mi dispiace, ma come dicevi tu, è inconfutabile, è innegabile che le prime stagioni del Trono di Spade siano un gioiello di narrazione. Poco tempo fa leggevo un pezzo molto interessante su quanto la prima puntata del Trono di Spade sia perfetta poi per quello che è, per introdurre i vari personaggi, per far capire le dinamiche, per far capire quello che è venuto prima al di fuori, diciamo, della telecamera, no? Quello che ha anticipato la storia che noi andiamo a vedere. Però è probabilmente complice il fatto che la serie era così buona. Ha attirato tantissimo pubblico e il pubblico porta soldi, e i soldi molto spesso vengono spesi non in maniera oculata, ma per fare le cose sempre più in grande e provare a prendere sempre più pubblico. E questo, secondo me, ha ucciso il Trono di Spade.
Io qui ci ritrovo un elemento un po' trasversale, un filo rosso che collega tutte queste tre serie che abbiamo detto, e cioè il fatto che tutte e tre abbiano proposto un modello che nello specifico inizialmente ci piaceva molto sia in Game of Thrones che in Stranger, in The Big Bang Theory meno, vabbè,
Esatto.
però comunque hanno presentato un modello che diciamo al di là di noi che è piaciuto moltissimo,
Sì.
e poi però l'hanno continuato a ripetere, e quindi forse è quella un po' la cosa, la cristallizzazione a un modello vincente che è stato poi proposto e riproposto per dare, come dire, continuare a dare quello che piaceva alla gente, senza preoccuparsi troppo di rinnovare quel modello vincente, però il modello vincente se
Esatto.
lo riapplichi, lo riapplichi, lo riapplichi, stanca.
Stanca tantissimo, tant'è che l'ultima stagione del Trono di Spade, ma in realtà questo vale per le ultime tre, secondo me, è stata stroncata come un prodotto pigro, perché secondo me dal punto di vista narrativo era tremendamente pigro. E secondo me la cosa che fa più male, cioè colpisce così tanto il fatto che sia così pigro, perché parliamo di una serie che nel finale della prima stagione ha ucciso il suo protagonista. Cioè il Trono di Spade debutta con un volto noto, l'unico volto davvero noto del Trono di Spade era Sean Bean. E Sean Bean muore alla fine della prima stagione, per cui ti lascia lì e dici: ma come? E adesso il protagonista è morto, cosa succede? E da lì in poi si è sviluppato con altre, secondo me, 2-3 stagioni molto interessanti, che non sono con una qualità narrativa che non è più tornata, che non sono più riusciti a recuperare. E è un po' triste come
Chiaramente,
cosa in
chiaramente a
realtà,
beneficio, cioè nel senso
dimmi.
in un ipotetico schema a beneficio questo di una spettacolarità probabilmente aumentata, come abbiamo detto, no? Perché sono arrivati più soldi.
Sì, beh, dal punto di vista visivo il Trono di Spade è incredibile. C'è una tecnologia al servizio della serie che è veramente rivoluzionaria. Però Però non lo so, no, mi deprime un po' parlare del Trono di Spade in realtà.
Sì, diciamo che possiamo chiudere dicendo, per quanto riguarda Game of Thrones, che molto spesso si è detto che è la serie che più di ogni altra ha portato il cinema nel piccolo schermo per quanto riguarda proprio la spesa, come dire, la cura di qualsiasi dettaglio dal punto di vista tecnico, e che poi però a questa cura e a questa spettacolarità appunto non ha fatto più coincidere un'altrettanto interessante parte narrativa e si è perso l'equilibrio proprio qui.
Sì, cioè se con cinema intendiamo Michael Bay, quindi i Transformers, la spettacolarità, le esplosioni, le cose grosse, allora sì, sicuramente hanno portato il cinema nel senso di grandi soldi in televisione, però se si parla di qualità, insomma, anche un po' meno. Uno degli ultimi episodi del Trono di Spade è stato definito il migliore episodio di serie televisiva della storia, è stato definito la miglior scena di battaglia di sempre. E la mia risposta è semplicemente no, non lo
Vabbè, ma
è,
questo fa
basta.
tutto parte della grandissima macchina propagandistica
Ma
di cui rientra
certo, ma
anche l'hype. Per
certo.
esempio, ricordiamo tutti che quando è uscita Chernobyl, dopo 2 giorni all'uscita si è detto è la miglior serie di sempre come votazioni, ma ovviamente, essendo uscita da 2 giorni, aveva 10 recensioni, tutte positive, e non si poteva minimamente paragonare con serie come Breaking Bad, che stanno lì da 15 anni. Cioè, nel senso,
Che noi
di cosa
torniamo
stiamo
sempre a parlare
parlando?
di Breaking
Esatto, perché tra l'altro
Bad.
Breaking Bad si sposa bene con questo argomento, perché noi in fase di elaborazione ci dicevamo tra di noi quanto ci piacerebbe che una serie così acclamata come Breaking Bad ci avesse fatto schifo, per dirlo. E però poi ragionavamo anche sul fatto che se ci sono delle serie che tutti riconoscono essere così importanti, vuol dire che la motivazione c'è. Cioè, Breaking Bad, se veramente tutti dicono e diciamo che è un caposaldo, che è un capolavoro, è una motivazione, cioè, quindi è inutile andare
Lo
a
è,
cercare le
lo è,
pulci,
lo è.
per quanto certo che abbia che c'ha le sue criticità, anche Breaking Bad.
Ma
Ma
certo,
io,
ma nella vita non c'è niente di
a parte
perfetto, voglio dire.
Fleabag.
A parte Fleabag, però no, che non c'è nulla di perfetto. Però, ad esempio, io personalmente lo sto recuperando Breaking Bad in occasione dell'uscita del film ad ottobre e alla luce di una seconda visione dopo anni, quindi nel frattempo ho visto cose, insomma, la
Certo.
televisione si è evoluta, confermo che Breaking Bad è uno dei migliori prodotti televisivi della storia. Mi dispiace, questa cosa non è discutibile.
Esatto,
Cioè, possiamo
esatto.
discuterne se volete, ma avrò ragione io dicendo questa cosa. E noi volevamo concludere con due serie insieme in
Sì.
realtà, perché questa è una cosa che noi volevamo fare dall'inizio di Magnolia, dagli albori di Magnolia. Noi volevamo litigare su questo
Sì.
argomento perché le ultime due serie sono DOA e Dark, entrambe serie Netflix. Ed è divertente perché ad Alessio piace molto
Sì.
DOA, che è un prodotto che io considero sopravvalutato, e a me piace molto Dark,
Che
che
è un prodotto che
Alessio
io.
considera sopravvalutato.
Oh, allora, poi qui c'è un'ulteriore premessa. Poi basta con le premesse. Cioè, la premessa è che le tre serie che abbiamo detto precedentemente sono proprio dei successoni e sono
Sì,
universalmente
sì, sì, sì.
conosciute. Qui stiamo parlando di serie comunque molto importanti, ma che non hanno un apprezzamento così esteso.
Universale,
Cioè,
esatto, sì.
soprattutto per esempio per quanto riguarda DOA, non è che è universalmente riconosciuta come una grande serie, è proprio
Nemmeno
la classica
Dark,
serie
in realtà.
che esatto, però DOA è proprio la classica serie che si ama o si odia, quindi però visto che c'era questa divisione interna, accendiamo questo fuoco come dire, del conflitto.
Sì,
Allora,
perché
voglio
era un
iniziare.
conflitto che volevamo vivere a pieno da tempo,
Vogliamo vivere
quindi è
appieno
giusto
davanti al
fare.
microfono, perché ovviamente l'abbiamo già vissuto, come dire, offline, ma allora inizio da Dark, e perché poi c'è una cosa curiosa di entrambe le serie, del rapporto che tutte e due abbiamo con queste serie, cioè che la serie che non ci piace, cioè quindi per te DOA e per me Dark, in realtà ce la vediamo tutte e due con discreto gusto,
Sì,
cioè tutte e due ogni volta che esce siamo pronti a vederla. Il fatto è che ravvisiamo un qualcosa che non va. Per quanto riguarda Dark, io credo veramente che il suo lo faccia. Cioè, se il concetto alla base è vedere una serie che ti trascina a vedere 4-5 episodi di seguito, ci siamo. Cioè, Dark è quella serie lì e va bene, e questa cosa la fa bene. Il fatto è che, secondo me, è sopravvalutata, nel senso che ha assunto tutta questa rilevanza, per così dire, perché ha questa patina di serie super complicata, che ha una trama spaccacervello, che dice, oddio, ti vedi questa puntata, devi rimanere, questa serie, devi rimanere fino all'ultimo. Per capire, non puoi, perché non puoi capire che cose complicate si sono inventate. In realtà è molto, ma molto più semplice di quanto la fanno passare. E io, e non perché sono un genio, cioè, non solo, non solo. Cioè, per quanto riguarda, per esempio, la prima stagione, dove effettivamente l'idea è molto figa, non è un'idea nuova, però
No,
è molto
assolutamente.
figa. Veramente alla seconda puntata si capiva, se non tutto, l'80%, e in una serie in cui però la forza è nel mascherare tutto questo, ovviamente, perché deve andare avanti il mistero. Se io la seconda puntata capisco tutto, amici miei, allora non è così intelligente come sembra, non è così cervellotica, è solo intrigata, però c'è una bella differenza tra essere intrigati e essere fini, come dire. Questa è la mia, a te la palla.
Allora, a me la palla. Sono molto d'accordo che Dark non dica nulla di nuovo. È una serie che in realtà non è uno spoiler perché, insomma, ormai, a parte che è passati 2 anni da quando è uscito Dark, quindi insomma, basta spoiler. Però, insomma, Dark parla di viaggio nel tempo e quindi il concetto di viaggio nel tempo è vecchio come il mondo, è ovvio che non è una cosa nuova, così come non è nuovo il concetto del paradosso temporale, no? Ci sono stati tantissimi prodotti, ma secondo me Dark non ha assolutamente la pretesa di essere una cosa innovativa. E secondo me la sua forza è proprio il fatto di riuscire a raccontare in maniera intricata la sua storia. Io la vivo così. No, a me piace molto, sicuramente. Allora, è una serie che intrattiene ed è una serie che intrattiene in maniera, è vero, intricata. Le cose poteva raccontarle in maniera più semplice, però è bello scoprirle piano piano le cose. E non c'è
Appunto, ma
bisogno
questo è
di
il fatto, secondo me non
essere.
si scoprono piano piano, cioè secondo me
E invece, secondo me,
le
sì.
maschera
E
male,
invece secondo me no,
cioè uno
io non
con un minimo
percepisco
di
questa cosa.
attenzione, con un minimo di occhio un po' più scafato, le cose le capisci praticamente subito e poi piano piano, come dire, il progredire della storia conferma l'impressione che ti sei fatto, però ecco, capito, mi sembra che è intricato ma senza una reale ragione. Questa è la mia idea.
No, beh, certo, è ovvio, alziamo le mani, però no, sicuramente capisco quello che dici, ma secondo me non è, semplicemente non è così, cioè riesco, io guardandola, secondo me questa immediatezza della storia non c'è, per alcune cose sì, per alcune cose no, sicuramente, come dicevamo prima, non c'è niente di perfetto, Dark non è perfetto in nessun modo, ci sono tantissime cose che non vanno, però è una serie che secondo me si è guadagnata giustamente il successo che si è guadagnata, non ha spocchia nel raccontare quello che racconta, secondo me. Non la vivo così assolutamente. Spocchia che invece vedo in The Way, ad
In
esempio,
Brit,
in
in
Brit
Brit.
Marling. Brit Marling, di cui noi abbiamo parlato nel nostro episodio, di gente che sa far
Sì, che
tutto.
sa far tutto.
E Brit Marling, io l'apprezzo tantissimo, cioè è una che veramente sa far tutto, che scrive, recita, è proprio brava. Però, nello specifico, DOA, io è una serie che non riesco ad apprezzare. Come penso di aver già detto appunto nell'episodio dedicato a Brit Marling, è una serie che non sa bene dove andare, nel frattempo va dappertutto, cioè tocca troppi argomenti contemporaneamente e lo fa in una maniera meno intelligente di quanto pensi, secondo me, con appunto una spocchia che io non riesco a ignorare. Per quanto, come dicevi giustamente tu prima, quando escono i nuovi episodi io me la guardo volentieri e recentemente è stato annunciato che DOA è stato cancellato da Netflix, anche
Chissà.
se c'è una teoria, giusto? Vuoi raccontare tu questa teoria?
C'è una teoria, insomma, che ovviamente solo i fan e quelli speranzosi ci credono, ma in realtà è stata ampiamente smentita, che l'annuncio della cancellazione di DOA, che è arrivata quindi solo a 2 stagioni rispetto a un progetto di 5 stagioni, farebbe parte di un enorme processo di marketing proprio appunto per buttare legna nel fuoco dell'hype per la terza stagione. Ci sono alcuni elementi che fanno pensare così. Non so adesso quanto possiamo dirli perché hanno molto a che fare col finale della seconda stagione, ma visto che è uscito un po' di tempo, lo diciamo. Nella seconda stagione. Nel finale della seconda stagione i protagonisti si trovano a vivere in questo universo, cioè in quello in cui Alessio Altieri e Viola Barbisotti fanno Magnolia. Hanno i nomi degli attori, hanno i nomi degli attori stessi e tra loro probabilmente intercorrono anche le stesse relazioni. E quindi proprio per, insomma, l'annuncio potrebbe derivare dal fatto che non ci sarà una serie in questa dimensione, perché la produttrice ha detto, la produttrice di Netflix ha detto ci piacerebbe lavorare con Britt e con Zal in questa o in altre dimensioni, quindi ha lasciato un po' questo spiraglio qua, però è veramente, insomma, bisogna essere un po'
È
testardi per
veramente un po'
crederci.
tirata per i capelli, però non, insomma, da fan non assolutamente accanita. A me dispiace molto che Dio sia stato cancellato, perché è una serie di cui io non vado matta, ma che mi piace guardare e che avrei voluto seriamente vedere come andava a finire, soprattutto per quello che dicevo prima, cioè che parla di tantissime cose contemporaneamente. E avrei avuto bisogno di una chiusura, diciamo, dal punto di vista narrativo di tutto quello di cui ha parlato. Detto questo, non è consistente, cioè non... per apprezzarla, bisogna ignorare troppe cose. Tutto qui.
Allora, il fatto che DOA vada in tantissime dimensioni, dimensioni anche, ma in tantissime direzioni, nessuno può negarlo e non sarò certo io a farlo. Il fatto è che secondo me c'è un senso dietro a questa cosa e il senso è il grande progetto che però hanno in testa solo Britt Marling e Zal Batmanglij, che a dire il vero hanno in mente solo loro, nel senso che a nessun altro è consentito conoscere gli sviluppi di questa storia. Io però sono fiducioso di questo, cioè che i molti versi che questa serie ha intrapreso in realtà servano ad espanderla fino a un certo punto per poi tirare tutte quante le somme, che poi, cioè, lo faccia in modo assurdo è molto probabile, cioè, però l'assurdità sta proprio alla base di DOA. E quindi sì, il fatto che l'abbiano sospeso.
È
Che
un
abbiano cancellato la
peccato.
serie è un peccato anche perché veramente ci ha fatto vedere per 2 stagioni una serie assurda che però non va a parare, a questo punto non va a
No,
parare da
ma
nessuna
poi la
parte.
cosa che... Cioè, è un peccato che DOA non ci sia più perché non esisteva niente come DOA. Questo te lo devo concedere. Cioè, DOA era un progetto super coraggioso ed è un peccato che non ci sia più. Però, ad esempio, Dark finirà il suo ciclo.
No, che poi, cioè, allora, DOA, secondo me, dovevano deciderlo prima di cancellarlo, perché se l'avessero cancellato la prima stagione di DOA va bene così, secondo me.
È
Infatti, non
vero, è autoconclusiva, sì.
poteva anche essere autoconclusiva, però se decidi di riprenderlo, di riaprirlo, tanto più che la seconda stagione si apre al contrario, si chiude al contrario della prima in modo super aperto, cioè non
Esatto.
può esistere una seconda stagione senza una terza, cancellarlo è stato
No.
proprio un atto suicida da parte di Netflix.
Hanno veramente un po' rovinato, secondo me, quello che avevano fatto fino a quel momento. Ed è... Non è un atto suicida perché, allora, se è tutto un meccanismo di marketing, allora sono stati
No,
bravi.
è
Se
certo.
non è un meccanismo di marketing, non è un atto suicida perché Netflix cancella quello
Ha
che,
fatto bene i suoi conti,
insomma,
chiaramente.
ecco, si è fatto i conti, ha capito che forse non ne valeva la pena. Detto questo, però, sì, hanno sicuramente preso una decisione un po' sbagliata dal punto di vista narrativo più che economico, perché avranno ragione loro sicuramente dal punto di vista economico.
E no, è per chiudere proprio, senza, ecco,
Sì.
dilungarci troppo su DOA, ha un senso probabilmente anche questa cosa, tu accennavi dal punto di vista economico, DOA, ricordiamoci, DOA è una serie molto diversa dagli altri, anche perché appunto la protagonista e il regista sono anche gli sceneggiatori, quindi non c'è il classico modello che degli sceneggiatori scrivono 3-4 puntate, nel frattempo le girano, nel frattempo altri sceneggiatori scrivono. Qui ogni cosa va fatta step by step, cioè prima le scrivono. poi fanno il casting, poi le girano, la protagonista appunto è anche la sceneggiatrice, quindi insomma ci vuole molto più tempo, l'abbiamo visto perché tra la prima e la seconda sono passati quasi 3 anni, quindi
Sì,
ha un senso
esatto,
anche da questo punto di
perché
vista.
esatto, sì. E comunque non si capisce niente, quindi anche se fanno... No, vabbè, a parte questo, vedremo se in altre dimensioni, dove comunque non ci sarà Magnolia,
Sì,
forse in altre
ai
dimensioni,
loro, sì.
o forse sì, perché no? Vedremo se Dio ricomincerà oppure no.
E quindi io direi che possiamo dirci soddisfatti con questa prima puntata della seconda stagione.
Chissà se
Ovviamente.
dobbiamo aspettarci i fandom totalmente inalberati per i nostri commenti,
Allora, va
oppure no?
detto una cosa, io sono stato felice del fatto che nessuno, quando abbiamo dato gli indizi su questa puntata, nessuno ha indovinato, cioè tutti hanno detto serie famose, serie pop, ma nessuno ha ravvisato in questo gruppo di serie delle potenziali serie sopravvalutate, quindi il fatto che in qualche modo abbiamo stupito mi rende molto contento e spero vivamente che qualcuno ci si rivolti contro
Vogliamo
come dire, per creare un po' di
il
tensione.
flame.
Esatto.
Comunque, sì, insomma, questa era la prima puntata della seconda stagione di Magnolia.
Sì.
Aspettatevi tantissime altre novità.
Sì, noi vi promettiamo tante novità, ma alcune certezze, tipo Magnolia continuerà a uscire ogni venerdì, questo non si
Esatto.
cambia, cambieremo alcuni formati, vedrete, ci saranno magari più interviste, cercheremo anche di fare prodotti diversi, ma Magnolia deve rimanere l'appuntamento fisso del venerdì, quindi state tranquilli.
Assolutamente, non andiamo da nessuna parte.
Questo era Magnolia.
Io ero Viola Barbisotti.
E io ero Alessio Altieri.